Gesù si è seduto alla destra del Padre, ma non è disoccupato, che noi pensiamo che uno seduto non fa più niente. Lui sta esercitando un ministero alla destra del Padre. Ma prima di questo, stamattina sentivo il bisogno di sottolineare alcune cose, perché è vero che siamo in un tempo, e forse se volessimo semplificare in poche parole qual è lo scopo del nostro ministero in questo tempo. Lo scopo del nostro ministero in questo tempo, intanto se possiamo abbassarlo un poco perché è troppo rumoroso, va bene all'inizio ma poi abbassiamo un poco, no, non questo, quello centrale, che è quello che fa più rumore. Lo scopo del nostro ministero è alzare il rimanente per Dio in questo tempo, per cui capiterà, e il rimanente non è in una denominazione, il rimanente è ovunque. Quindi questo ci chiede un cambio di mentalità, per cui non dobbiamo più vedere le cose con una mentalità denominazionale, ma dobbiamo vedere le cose con una mentalità del regno. La Chiesa è una, il regno è uno. Ora le denominazioni non le ha fatte Dio, le abbiamo fatte noi. Non era nelle intenzioni originali di Dio fare le denominazioni. Però gli uomini naturali o poco rinnovati cerchiamo sempre di farci qualcosa che corrisponde ai nostri pensieri, mentre l'obiettivo di Dio è cambiare la nostra mente per darci i suoi pensieri. E quindi questo è un tempo speciale, così dobbiamo allargare i confini della nostra mente e capire, perché lo scopo del rimanente, il desiderio del rimanente, credo che chi è del rimanente lo sa fin dall'inizio della sua conversione, è il desiderio, la passione per ritornare alle intenzioni originali di Dio. Io leggevo la Bibbia quando ancora non ero nato di nuovo. Io ho vissuto un periodo di tempo con i Salesiani a Caltagirone e poi a Palermo, e il direttore dei Salesiani mi fece comprare una Bibbia. Allora costava 1500 lire e lui mi ha detto: se te la compri te la fa fare per 1000 lire. E io ho comprato la Bibbia, lui non sapeva che si è rovinato a comprarmi la Bibbia, farmi comprare la Bibbia, se l'avesse saputo non me l'avrebbe mai fatto comprare. Così io leggevo, e quando ho letto qualcosa nel libro degli Atti, io ho detto: ma la chiesa dove io sono non ha niente a che vedere con la prima chiesa. E da lì è cominciato un mio desiderio profondo, dire: Signore, fammi conoscere la vera chiesa. Dov'è la vera chiesa? Io non la vedo. E poi Dio nel 1975 mi ha mandato delle persone della tenda Cristo è la risposta, che mi hanno evangelizzato con una frase molto semplice: Gesù ti ama. E tu sai che il mondo cattolico è campione nel farti sentire in colpa. Mi ricordo quando ero ragazzino e ti facevano fare le lezioni, la prima cosa che hanno scritto il prete: Dio ti vede. E quindi te lo dipingevano come uno che con un fucile spianato che sta aspettando il tuo prossimo errore per spararti. Così lo avevi sempre paura. E quando loro mi hanno detto: Gesù ti ama, ho detto: ma a me? Ma mi sembra un po' difficile, c'è poco di amabile nella mia vita. E mi hanno dato un bigliettino con molti versi della scrittura. Era un opuscolo di T.L. Osborne. E lui evangelizzava solo mettendo scritture, uno dietro l'altro, in un ordine logico, ed era lì 7 passi per ricevere la salvezza. Me lo sono letto almeno 300 volte. C'era qualcosa nello spirito che mi attirava, ma non lo capivo nella mente. E così ho visto persone che andavano per le strade, parlavano di Gesù, e io dicevo: perché io non sono capace di fare questo? Loro hanno qualcosa che io non ho. E loro erano ripieni di Spirito Santo, avevano una passione per Dio, e questa cosa mi ha attirato a loro. Così loro mi hanno evangelizzato, mi hanno fatto fare la preghiera di salvezza e ho cominciato a sperimentare lo stesso fuoco che loro avevano. E ho cominciato a testimoniare a tante persone di Gesù, ai miei parenti, ai miei familiari. E naturalmente sono cominciate le persecuzioni, perché ho scoperto che esiste un mondo religioso che ha apparenza senza sostanza e perseguita chi vuole la sostanza. E ho dovuto fare a mie spese esperienze, perché io dicevo: quale cosa più bella ricevere Gesù e parlare di Gesù? Però le persone si infastidivano quando io facevo questo, io non capivo, dicevo: ma com'è possibile che le persone sono così? Questa è la cosa più bella che può succedere nella vita di qualcuno. Così avevo desiderio sempre, leggere la Bibbia, mi è sempre piaciuto dire: se questo è scritto così e se Dio ha detto così, deve essere così e dobbiamo viverlo così. Quindi ho avuto sempre questo desiderio delle intenzioni originali. Così stamattina, prima di entrare nell'altro argomento, voglio fare una piccola premessa, perché mi appassiona così tanto che la parola di Dio ci dice la fine fin dall'inizio. E quando tu di una cosa sai la fine, non ti puoi perdere per strada. Amen. Puoi cambiare rotta, ma sai dove deve arrivare. È come quando tu metti nel TomTom o nel Google Maps, metti la fine, dove deve arrivare, la destinazione. Che succede? Che se c'è un'interruzione in una strada, lui ti ricalcola un altro tragitto. Così quando Dio ti dà la destinazione, può anche essere che sbagli strada, che sei distratto e in un incrocio te ne vada da un'altra parte. Però c'è un ricalcolo nello spirito che ti deve portare sempre a quella destinazione. Dici: ok, stai allungando un poco, c'hai Tera con te, che ti fa ritardare. E quindi tu vai e lui ti riporta nella destinazione, forse allunghi e ti dice: ritarderai altri 3 minuti in più, ma arriverai nella destinazione. Così è importante oggi che noi abbiamo le idee chiare su quali sono le intenzioni originali di Dio, perché quando una persona abbandona le intenzioni originali di Dio, tu non puoi contare più sulla sua grazia, perché la sua grazia non è data per farti fare quello che vuoi tu, la grazia è data per farci fare quello che vuole lui. Quindi io voglio farvi ricordare 3 cose fondamentali. E voglio che non le dimentichiate. La prima cosa è: l'intenzione originale di Dio quando ha creato l'uomo e la donna è avere una sua famiglia sulla terra. Se voi ci fate caso, in Efesini dice che ci ha adottati come figli. E poi Romani 8:29 l'avete sentito dire continuamente: Gesù primogenito di molti fratelli. In altri termini, di qual è l'intenzione di Dio? Una sua famiglia sulla terra, santa e messa a parte per i suoi scopi divini. Perché santo significa tagliato per lo scopo di Dio. Quindi l'intenzione originale del Padre e avere una famiglia sulla terra. Da questo puoi capire perché vuole che nasciamo di nuovo, perché nascendo di nuovo nasciamo nella famiglia di Dio. Lui non vuole la terra piena di persone che hanno un'altra natura, lui vuole la terra piena di persone con la sua natura, e la terra, quando questo avverrà, sarà piena della sua gloria. Questa è l'intenzione del Padre. Cosa vuole il Padre? Una famiglia. Tutti noi, arrivati a una certa età, abbiamo pensato: io voglio farmi una famiglia. È un desiderio che Dio stesso mette, perché è il suo desiderio sulla terra avere una famiglia, la sua famiglia sulla terra. E quando Gesù ci ha insegnato a pregare, la prima parola che ci ha insegnato è: quando pregate dite. Gesù conosceva totalmente le intenzioni originali del Padre e lui ha detto: lui vuole sentire dalla terra che tutti lo chiamino Padre. Questa è l'intenzione originale per il Padre. Ma Dio non è solo Padre, c'è Padre, Figlio e Spirito Santo. Qual è l'intenzione originale di Dio per il Figlio? la sposa. Amen. Quindi il figlio si compirà pienamente. Lui ha lasciato il padre per venire a prendere una sposa sulla terra. O l'uomo lascerà suo padre, si unirà alla sua moglie e due saranno una stessa cosa. Quindi ci sono due immagini molto forti che dipingono questo. La prima cosa è che la Chiesa è il corpo di Cristo, quindi significa che è la stessa cosa con Lui. Ma questo cosa dice? Questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. E la seconda cosa, la Chiesa è la sposa. Andate a vedere in Apocalisse, vedete, si parla della sposa, il compimento. E la terza cosa, qual è l'intenzione di Dio per lo Spirito Santo? Un tempio. Io abiterò tra di loro, il tabernacolo. Sarò loro Dio e loro saranno il mio popolo. L'intenzione originale di Dio per lo Spirito Santo è il tabernacolo, il tempio di Dio. Ecco il tempio di Dio, dice in Apocalisse, tra gli uomini. Così comprendiamo che tutto quello che desidera il Padre, quello che desidera il Figlio e quello che desidera lo Spirito Santo, Dio si muove sempre in queste direzioni perché non cambia mai le sue intenzioni originali. Ogni volta che la Chiesa vive un risveglio è perché riscopre le intenzioni originali. E ogni volta che la Chiesa si addormenta è perché si dimentica le intenzioni originali. Quindi Dio vuole che noi abbiamo questa chiarezza nella nostra vita. E così Lui ha insegnato molte cose. E io voglio abbreviare perché c'è tantissimo che si dovrebbe dire su questo. Ma quando Gesù è venuto sempre con le idee molto chiare su tutto quello che stava facendo, con idee chiare, strategie sempre molto chiare. E lui ha cominciato con un rimanente. Potete prendere Marco 3,16, perché lui non aveva solo 12 discepoli. Dice che ne scelse 12. Quindi se ha fatto una scelta significa erano di più, se erano solo 12 non c'era bisogno di fare la scelta. Andiamo a vedere cosa dice Marco. Marco è l'evangelista che piace di più a quelli che hanno fretta, perché è il Vangelo più breve, si sbrigano prima. Lui era sintetico. Allora, Marco 3,16, guardate cosa dice, 3,13 scusate. Poi egli salì sul monte, chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui. Quindi ne costituì 12, perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare e avessero il potere di guarire le infermità e scacciare i demoni. Allora, questo è riportato anche in Matteo 10, eccetera, ma quello che è importante, lui tra tutti i discepoli che c'erano, ne scelse 12. Quante erano le tribù di Israele? Quindi prese un rimanente per ogni tribù. Quante erano le spie? Lui ne scelse 12. Perché? Ascoltate, questo è molto importante, perché altrimenti perdiamo di vista lo scopo perché Dio ci ha chiamato. Dio non ci ha chiamato per un ministero, Dio ci ha chiamato per conoscerlo, perché stessero con Lui. Il ministero deve essere la conseguenza della relazione. Tu non puoi parlare di qualcuno che non conosci. Perché gli apostoli, e vi dico una cosa, tra i 12 non erano tutti grandi oratori. Difatti Gesù, il messaggio che gli ha fatto predicare era uno, era semplicissimo, lo possono predicare tutti: il regno di Dio si è avvicinato a voi, ditemi quanto ci vuole. Però poi gli ha detto: dimostratelo poi. Ma il loro primo messaggio quando furono mandati non era un lungo sermone. Lui ha detto: andate e dite, il regno di Dio si è avvicinato a voi. E poi gli ha detto: guarite gli infermi, nettate lebbrosi, risuscitate i morti, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Oggi facciamo il contrario, facciamo lunghi sermoni e pochi miracoli. Ma loro facevano piccoli sermoni e molti miracoli. Quindi loro, tra di loro non c'erano grandi oratori. Ma quello che conta non è quanto sei bravo, è che lo conosci. Perché se tu una persona la conosci, non hai bisogno di essere così bravo, sai parlare di quella persona. E loro sono stati 3 anni con lui, e in questi 3 anni l'hanno conosciuto. In questi 3 anni hanno mangiato con lui, hanno dormito con lui, hanno sentito parlare lui, hanno assistito ai miracoli, hanno collaborato con i miracoli, hanno distribuito pane e pesci, hanno visto lui camminare nella tempesta, hanno sentito come lui faceva e soprattutto l'hanno visto pregare. Quando ti telefonano e sei in preghiera, digli che chiamano dopo. I discepoli non furono impressionati dalla predicazione di Gesù, eppure il migliore predicatore. Non furono impressionati dagli insegnamenti di Gesù, eppure il migliore insegnante del Maestro, ma furono impressionati dalla vita di preghiera di Gesù. Non dissero: insegnaci a risuscitare i morti, dissero: insegnaci a pregare. Perché? Scrivetelo questo. La preghiera è l'indice della nostra dipendenza da Dio. Se fai da te non hai bisogno di pregare, ma se fai come lui vuole che sia fatto hai bisogno di consultarlo continuamente. Quindi la preghiera diventa l'indice della nostra dipendenza da Dio. Difatti i momenti migliori della tua vita sono i momenti che tu spendi più tempo con Dio in preghiera. E io voglio sottolineare questo fatto della relazione. Perché quando le persone da oggi in poi vi chiederanno qual è la mia chiamata, ditegli: la tua chiamata è conoscere Gesù. Perché molti pensano che la chiamata è predicare, quello è un servizio, non è la chiamata. Non scambiate il servizio con la chiamata. Predicare è un servizio, cacciare demoni è un servizio, fare guarigione è un servizio, che poi non è riservato solo a quelli che hanno una chiamata ministeriale, dice che sono i segni che accompagnano i credenti. Ma la chiamata è a conoscerlo. Perché altrimenti portiamo le persone fuori strada. Perché cosa facciamo? Montiamo la testa dei giovani, dei ragazzi. Ah, io sento che in te c'è una chiamata. Sì, la chiamata ce l'abbiamo tutti, la chiamata a conoscerlo. Però noi proiettiamo sulle persone delle idee sbagliate. Perché quando noi gli parliamo di chiamata, loro cosa pensano? Ah, sarò forse un apostolo, forse un profeta, forse un evangelista, forse un dottore, forse un pastore. No, quello è il modo come Dio ti userà per servirlo. Ma tu se non lo conosci non lo puoi neanche servire. Quindi questo è importante, perché noi abbiamo creato dei mostri a volte. Perché più gli metti questo pensiero, più le persone cosa fanno? Alzano sempre di più l'asticella e vogliono sempre di più. Se gli dai una responsabilità nella chiesa, ma questo è troppo poco per me, io mi merito di più, io ho studiato, io ho fatto la scuola biblica, io ho fatto quello, io conosco tanto, io posso dare tanto. Perché sono orientati sul fare, non sono orientati sul dipendere da Dio e conoscere Gesù. Questo è un errore che si fa nelle chiese. E poi creiamo dei mostri che fanno solo prestazioni. E poi chiederanno a tutti dopo una predicazione: come ti è sembrato il messaggio? 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 Ti è piaciuto il messaggio? Ti è piaciuto il mio messaggio? Ti è piaciuta la mia predicazione? Autoperformance. Ha bisogno di approvazione. Ma se tu stai parlando mosso dallo Spirito, non hai bisogno di sapere cosa pensano gli altri, hai bisogno solo di sapere che sei stato fedele a quello che Dio ti ha detto di dire. Amen. ritorniamo a cose umane. Ma guardiamola la scrittura. Gesù li chiamò perché stessero con lui. Qual era il suo desiderio? Intimità. Non era che lui doveva conoscere loro, era che loro dovevano conoscere lui. Lui li conosceva molto bene. Non puoi servire uno sconosciuto. Devi servire uno che conosci. Tu devi sapere cosa c'è nel suo cuore. Noi non viviamo per noi. Non usiamo Gesù per adempiere la nostra chiamata. E noi, è Gesù che si deve usare di noi per quello che lui ha bisogno di fare. Perché molte volte usiamo i modelli del mondo nella Chiesa. Ma la Chiesa non è come il mondo. È un'istituzione divina. E funziona su cose divine e sulla volontà divina. Quindi la tua chiamata è conoscerlo, perché tu non puoi dare e non puoi manifestare più di quanto lo conosci, altrimenti facciamo la gara delle performance, come a scuola. Scuola è una scuola di competizione, devono sempre vedere chi è il più bravo. E c'erano i depressi nella scuola, i più scarsi, e i super. Ma non c'era la mentalità che chi era più bravo doveva aiutare quello più scarso. Assolutamente no, doveva schiacciare quello che è più scarso. Quindi questa è una competizione. Nella competizione è come la finale mondiale. Alla fine ci saranno 11 che gioiscono e 11 che piangono a terra sul prato. La competizione genera sempre questo. Ma Dio non vuole competizione, Dio vuole collaborazione, perché siamo una sola squadra, non abbiamo bisogno di competere. E dobbiamo avere i pensieri del cielo. Ora il profeta ieri ci ha fatto penare fino alla fine per dirci perché Giosuè. Perché Giosuè? Perché Giosuè? Ora io vi faccio penare un poco per farvi sapere qualcosa. Chi la fa l'aspetti. E voglio che prendete con me Giovanni. No, non lo pigliamo Giovanni. Pigliamo i Salmi. Perché questo è potente. Salmo 105. Salmo 105 dice al verso 6: voi, o progenie di Abramo, suo servo, o figli di Giacobbe, suoi eletti, egli è l'Eterno, il nostro Dio, i suoi giudizi sono su tutta la terra. Ma ora notate il verso 8. Egli si ricorda in eterno del suo patto, per mille generazioni, della parola da lui comandata, del patto che fece con Abramo e del suo giuramento che fece a Isacco e che confermò a Giacobbe come suo statuto e a Israele come un patto eterno. Ieri abbiamo parlato che Dio si relaziona con noi sulla base di un patto. Abbiamo ascoltato di Abramo, Dio fece un patto in Genesi 15, in Genesi 17 dice io stabilirò il mio patto e in Genesi 18 dice io ti ho costituito perché so che tu investirai sulla famiglia, perché il mio piano è generazionale. Quanti di voi sapete che Dio ha un piano generazionale per voi? Quando vi ha salvato non ha salvato voi, ha salvato anche la vostra progenie. Io sarò lì Dio della tua progenie. Quindi reclamate se i vostri figli non frequentano la chiesa, non vanno in chiesa. Voi dovete essere così fermi e stabili sulla promessa di Dio. Satana non può fare saltare le promesse di Dio che sono sì ed amen. I vostri figli saranno discepoli dell'Eterno e lo dovete dichiarare, i miei figli saranno discepoli dell'Eterno e grande sarà la pace sulla loro vita. Quindi abbiamo visto che Dio ragiona sempre attraverso patti. Noi siamo nella nuova ed eterna alleanza. Ora andiamo a vedere la preghiera sacerdotale. Giovanni 17. Quando fu fatta la preghiera sacerdotale? Prima che Gesù fosse arrestato. Amen. Quindi abbiamo guardato, inquadrato il tempo. Quando sta avvenendo, Gesù deve essere arrestato. Gli ultimi tempi che passa con i suoi, lui lava i piedi, Giuda decide di tradire e Gesù sta avendo i discorsi finali prima di essere arrestato. Quindi poi non può parlare più con i dodici tutti insieme. Questa è l'ultima volta che può parlare insieme con i dodici. Poi loro, quando succedono i problemi, scappano. Quindi sono i discorsi finali. Lui sa cosa deve avvenire, loro non immaginano neanche quello che deve avvenire. Lui sa che loro passeranno una tempesta e non sono ancora pronti per affrontarla. E lui sa che loro lo tradiranno, qualcuno lo tradirà, tutti lo abbandoneranno, e lava i piedi a loro in previsione di quello che faranno, già li lava per gli errori che avrebbero fatto. Perché lui conosce i tempi, conosce le persone. Lui sa cosa succederà tra qui a un anno, un mese, tu non lo sai, noi siamo tranquilli, non sappiamo cosa può avvenire, però lui sa tutto, ecco perché dipendere da lui è la nostra garanzia. Perché anche se tu non lo sai, lui ti porterà dove hai bisogno di stare e ti farà sentire le parole che hai bisogno di sentire. E in Giovanni 17, verso 4, fa un'affermazione di non facile comprensione e dice così: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato a fare. Non è ancora neanche stato arrestato, sta solo parlando con i dodici. La domanda è: se sulla croce ha pronunciato la parola tutto è compiuto, quando lui ha detto che già ha compiuto ora, cosa ha compiuto se ancora il tutto è compiuto non era compiuto? Ve lo dirò alla fine. Se voi avete seguito le mie serie lo sapete, ma chi non ha seguito, così sappiamo pure chi mi segue su YouTube. Allora, tutto il piano di Dio, e mi è piaciuto pure ieri il fatto che il profeta ha detto che quando sono andati nella terra promessa non si ragiona più in termini di manna, si ragiona in termini di seme, in altri termini c'è un cambio di economia. E in questi giorni Dio sta facendo un cambio di economia nella tua vita. E il cambio di economia avviene quando tu hai la rivelazione di chi è il tuo Signore, di uno che si prende cura di te. Perché se tu ti prendi cura di te, hai sempre paura che non ce la fai. Ma se tu hai capito che c'è uno che si prende cura di te, tu ti hai smesso di avere paura, perché lui è quello che ha la responsabilità di te. Perché sono i padri che prendono cura dei figli, non sono i figli che devono autogestirsi. Ora vi dico una cosa forte. Dio desidera per noi un'economia soprannaturale. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno. E la sua parola la crediamo? Quindi se viviamo nella preoccupazione, significa che la nostra prima occupazione non è il regno, perché se la tua prima occupazione è il regno, non hai la preoccupazione di come vivrai. Allora, Padre, io ho compiuto quello che tu mi hai dato a fare. ma non ha compiuto. Non è morto, non è risorto, non è la redenzione, perché la redenzione si compie dopo morte, risurrezione, portare il sangue nel santuario del cielo, mandare lo Spirito sulla terra, perché tutto quello sarebbe stato nulla se lo Spirito Santo non veniva sulla terra, perché chi avrebbe testimoniato di lui senza lo Spirito? Finita la prima generazione degli apostoli che l'avevano conosciuto, chi avrebbe convinto l'umanità di peccato, di giustizia e di giudizio? Non sono gli uomini, è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non sarebbe stata compiuta la redenzione. Di lui ha detto difatti: io me ne andrò, ma vi manderò l'allos paracletos. Quindi non è compiuta la redenzione. Pentecoste viene lo Spirito. E inizia la Chiesa. Ma la Chiesa è iniziata, come diceva l'Apostolo Enzo, quando c'è stato l'enfusao. Prima creazione, Dio soffia sull'uomo e l'uomo diviene un'anima vivente. Poi nella ricreazione, che non è quando a scuola ci facevano andare fuori, è una nuova creazione. Era l'ora della ricreazione, che era bello, uno si arrecrea. Nella nuova creazione, se uno è in Cristo, egli è una nuova. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi, come potevamo noi diventare nuova creazione senza la sua morte e risurrezione? Se già era compiuto, Gesù ancora era vivo quando il ladrone gli ha detto ricordati di me, e Gesù non è che gli ha detto ora vai subito in paradiso, tu sarai con me, sarai, ancora non l'ho compiuto, però abbiamo scoperto il ladrone sulla croce, ha avuto l'intuizione di quello che doveva succedere dopo, l'ha capito prima e Gesù ha dovuto prendere atto che questo era un campione della fede. Perché per un ebreo vedere uno crocifisso accanto è uno maledetto, in quel maledetto vedere che è il figlio di Dio che muore per i tuoi peccati, c'è solo lo Spirito Santo che te l'ha rivelato. Quindi quando lui dice io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Quindi dicevo, Gesù si è mosso e la prima parabola che ha raccontato è la parabola del seminatore. Il seminatore uscì a seminare. Tutta la storia della redenzione è basata su tre semi. Il seme della donna, Genesi 3,16. Il seme di Abramo. Il seme di Davide. Se ci fate caso, sia con Abramo che con Davide, Dio ha fatto un patto eterno. Con Abramo, l'abbiamo letto poco fa nel Salmo, voi progenie di Abramo. Dio dice, io mi ricordo, non ve lo dimenticate, io mi ricordo, fino alla millesima generazione, ho fatto un patto eterno. Allora, se il patto che Dio ha fatto con Abramo è eterno, e se il patto che Dio ha fatto con Davide è eterno, e il patto che ha fatto con Gesù è eterno, sono tre patti diversi o è un solo patto che si adempie? Gesù non è il seme della donna? Gesù non è il seme di Davide? Gesù non è il seme di Abramo? Dice che noi siamo, che siamo in Cristo, siamo progenie di Abramo. Perché la progenie di Abramo è una sola, il seme di Abramo, per gli ebrei progenie è seme, il seme di Abramo è uno solo ed è Cristo, e in lui sono state fatte tutte le promesse, perché quando Dio gli ha detto in te, in Abramo, nella tua progenie saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte le famiglie della terra sono state benedette attraverso Abramo o attraverso Gesù? Quindi cosa stava dicendo Gesù al Padre mentre stava pregando? Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare, e in Giovanni 4, quando parla con la Samaritana, e i discepoli dicono, Maestro mangia, Lui dice: io ho un'opera da fare che voi non comprendete. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio e compiere l'opera sua. Lui aveva molto chiaro cosa doveva compiere. Quindi quando lui in Giovanni 17,4 ha pregato e ha dichiarato: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare, di che cosa stava parlando? Stava parlando del seme di Abramo che lui aveva selezionato nei dodici. Già l'aveva fatto. Se Gesù non avesse discepolato 12 persone, chi avrebbe continuato quello che lui ha iniziato? Questo già l'ha fatto. Li aveva lì. L'aveva compiuto. Poi scende lo Spirito e viene un'altra stagione. Ma lui l'ha fatto. Ora deve morire. Data di scadenza. Non lo potrà fare più. O lo faceva prima o non lo poteva fare più. Quindi lui dice: io l'ho compiuto. Ha compiuto il seme di Abramo, la progenie di Abramo, il rimanente che Dio ha scelto. Uno di questi poi tradisce e si suicida. Ma gli altri tutti continuano. E sono i testimoni. Voi mi sarete testimoni. Quindi Gesù sta dicendo: io ho selezionato il rimanente del seme di Abramo. L'ha già compiuto. Poi quando muore sulla croce, data di scadenza del sacerdozio levitico, tutto è compiuto. Da quel momento Dio non accetta altro sangue. La cortina del Tempio si squarcia, non c'è differenza più tra luogo santo e luogo santissimo, diventa un unico luogo. Quindi significa che l'accesso è garantito a tutti per mezzo di quel sangue. Quindi questo è stato compiuto. E quello che ha compiuto non c'è successo senza successione. Molti pastori pensano che vivranno in eterno, nello spirito sì, ma non nel corpo. Pensa ora già chi sono le persone che potranno prendere il tuo posto. Fratello Filippo Wiles ha fatto una cosa molto saggia, molto molto prima di lasciare il ministero ha deciso a chi lasciare la chiesa, così ha detto: poi lo faccio mentre ci sono io, posso controllare, dopo che non ci sono non posso controllare più. Mosè ha scelto Giosuè mentre ancora lui era nel ministero. A volte noi viviamo una vita centrata su noi stessi come se noi dovessimo sempre essere qui, presenti. Noi dobbiamo capire che il vero successo sta nel preparare la generazione futura. Se no finisce tutto. Finiscono i padri del risveglio e finisce tutto. Ma quando noi prepariamo una generazione futura, il risveglio non finirà mai. Diventa visitazione di Dio, diventa trasferimento. Allora, quindi Gesù ha detto: è compiuto, e l'ha detto due volte. Ora andiamo a vedere quando ha compiuto la redenzione. Giovanni 19,30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, cos'è l'aceto? Voi in spagnolo chiamate l'olio aceto, aceite. Ah, vinagre? Lo so, però dico l'olio lo chiamate aceite. Sì, sì, l'olio. Noi invece per l'aceto, per noi non è l'olio, è l'aceto, in italiano. Vinagre, va bene. E quando prese, cos'è l'aceto? Cos'è il vinagre? Cos'è? Vino guasto. Il vino è una bevanda che porta gioia, ma quando è guasto non porta gioia, erode le ossa. Non prendete troppo aceto. L'acido acetico distrugge il calcio. Dove c'è calcare, te lo distrugge. E ti distrugge pure quello delle ossa se prendi troppo aceto. Difatti voi prendete un pochino di aceto bianco e lo usate per pulire. Voi vi toglie tutte le croste perché l'acido acetico scioglie il calcare. Ma ce l'abbiamo nelle ossa noi il calcare? Tu bevi aceto e le ossa si indeboliscono. Se il vino rappresenta la gioia, il vino guasto cosa significa? Una gioia guastata. In altri termini, non è più l'intenzione originale di Dio. Quindi quando a Gesù hanno dato aceto, gli uomini gli hanno dato aceto, significa che il massimo che l'essere umano poteva offrire al suo creatore era qualcosa guasto. Per questo l'offerta non può essere gradita a Dio a meno che non è santificata per lo Spirito Santo, perché le cose guaste non piacciono a Dio, Lui vuole cose originali. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Lui non è stato vinto dalla morte, è lui che ha vinto la morte, perché dice che lui rese lo spirito, non è che lui è morto, lui ha reso lo spirito, e il corpo senza lo spirito è morto. Lui è morto in ubbidienza al Padre, per questo Dio l'ha risuscitato dai morti, perché lui disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Gliel'ha dato nelle mani del Padre e il Padre lo ha risuscitato dai morti. Come vedete, ubbidiente fino alla morte, della... Quindi dove è stato ubbidiente fino alla fine? Solo a morire? No, nel ridargli lo spirito di nuovo nelle sue mani, quando gli ha detto: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, significa lui è morto in totale ubbidienza e ha riconsegnato nelle mani del Padre lo spirito, e tutto ciò che tu consegni nelle mani di Dio, Dio lo custodisce e Dio lo usa per il suo scopo. Ecco perché dobbiamo offrire noi stessi a Dio in sacrificio vivente. Allora, chinato il capo, rese lo spirito. Quindi Gesù sulla croce cosa ha completato? Genesi 3,16, il seme della donna. Il serpente ti schiaccerà, tu gli schiaccerai il capo e lui ti ferirà il calcagno. La ferita nel calcagno non è mai mortale. Quindi significa soffrirai, ma tu gli schiaccerai la testa. Lui diventerà handicappato e tu soffrirai. Perché se gli schiacci la testa, non ragiona più. Difatti il nemico è diventato scemo, perché fa sempre le stesse cose, fa sempre gli stessi errori. E Paolo disse: non ignoriamo le sue macchinazioni, come dire, già lo conosciamo. E c'è una parola molto forte, qualche giorno ne parlerò su questo, quando Paolo parla di queste cose e parla dell'esercito romano, quando dice: noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Ognuno dica macchinazioni. La parola originale nel greco è metodeia, che deriva da strada, meta. Significa che il diavolo cammina sempre in una corsia e lui fa sempre le stesse cose, che già Dio ha rivelato cosa lui farà. Non farà niente di nuovo, perché in lui non c'è creatività. Quando tu scopri come lui si comporta, tu sai come farà ogni volta. Infatti voi vedete, nelle chiese fa tutte le parti le stesse cose. Due pastori si confrontano, quello che è successo in una chiesa è successo in un'altra chiesa. Lui cammina solo in una corsia, fa sempre le stesse cose, così se tu scopri quello che lui fa, non ti meravigli che lui fa quello, perché lo fa dovunque e fa sempre la stessa cosa. Quindi Gesù compie sulla croce il seme della donna, trionfa sul diavolo. Ma prima di morire già aveva detto che aveva compiuto il seme di Abramo. Quale seme rimane da compiersi? Il seme di Davide. Quando si compirà? Quando il regno sarà stabilito sulla terra. Qui ci sono tutta la storia della redenzione in tre semi. E la prima parabola che Gesù insegna è: il seminatore uscì a seminare. Allora, andiamo alla seconda parte. Cosa sta facendo Gesù? Quindi lui ha detto, Giovanni 17,4 ha compiuto il lavoro di fare il discepolato con i dodici. L'ha già fatto, non lo potrà fare più. Poi ci sta solo 40 giorni per insegnarle sul regno di Dio, dopo la risurrezione. Ma quello che doveva fare prima della morte già l'ha fatto. Sulla croce dice: tutto è compiuto. Ma non è tutto compiuto. tutto è compiuto quello che si doveva compiere sulla croce. Quindi la legge cerimoniale è abolita, il sacerdozio levitico è abolito, c'è un cambio di sacerdozio, lui muore come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e risuscita come sommo sacerdote, perché come sommo sacerdote va in cielo a portare il sangue nel santuario del cielo, e l'unico che poteva entrare nel santuario era il sommo sacerdote. Ecco perché dice la scrittura che abbiamo un sommo sacerdote. Andiamoci a ricordare alcune cose che abbiamo già detto in questi giorni. Ebrei 9 verso 11, guardate cosa dice. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo. Quindi significa che il tabernacolo che ha fatto Mosè era una copia più piccola, era un modellino, un modello. Difatti Dio l'ha chiamato un modello, è come se tu c'hai la Ferrari e c'hai lo stesso modello della Ferrari, però è più piccolo, ma è la stessa dimensione in scala, è uguale, è un modellino. Quindi quello che ha fatto Mosè non era l'originale, era un modellino. E questa scrittura dice, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Mentre sulla terra il tabernacolo chi l'hanno fatto? L'hanno fatto due uomini, che erano molto esperti, Bezalel e Oliab, che furono unti per fare questo. Cioè non di questa creazione. Significa che questo tabernacolo nel cielo non è del tempo e dell'eternità, perché l'agnello è stato immolato avanti alla fondazione del mondo. Ebrei 9:12. Entrò una volta per sempre nel santuario. Il sommo sacerdote doveva farlo ogni anno, lui l'ha fatto una volta per sempre. Non con sangue di capri e di vitelli. Ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Quindi ricordate, sangue sulla terra rimette i peccati, sangue portato in cielo è prezzo di riscatto eterno per ognuno di noi. Tu sei stato pagato a prezzo di sangue e il pagamento del tuo riscatto è già messo in cielo con un sigillo rosso che è il sangue di Gesù. È un documento legale, messo lì nell'eternità. Ebrei 9:13, infatti se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca, che era rossa, spersi sopra i contaminati, li santifica purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Quindi il sangue fa un'altra cosa nella nostra coscienza, ognuno dica coscienza. Dove abbiamo le battaglie più grandi? Nella coscienza. Quando mi sento in colpa mi sento indebolito. Quando non mi sento a posto non mi sento bene, non sto dando il meglio. Per avere franchezza ho bisogno di una buona coscienza. Se temo il giudizio degli altri, dico vabbè, meglio questo che non lo dico. Non hai la franchezza, perché senti qualcosa dentro che ti accusa. Così Gesù ci ha dato un modo per poterlo servire, che non dobbiamo avere accuse interiori. E non devi permettere i sensi di colpa, sensi di condanna, sensi di indegnità di lavorare dentro di te, perché significa che non abbiamo capito il valore del sangue e quello che lui ha fatto per noi. Per onorare il sangue dobbiamo vivere in una pura coscienza. Purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ebrei 2:17, un'altra scrittura, dice: egli doveva essere in ogni cosa reso simile ai fratelli perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Chi sono le persone che giudicano gli altri più facilmente? Sono quelli che non hanno avuto quel problema. Ma se tu hai avuto quel problema e l'hai superato con la grazia di Dio, tu diventi misericordioso verso gli altri che hanno superato quel, che hanno quel problema, e tu gli dirai la strada di come superarlo. Non li giudicherai, non li ammazzerai, non li tratterai male, li aiuterai con la misericordia. Alleluia. Poiché ha sofferto. Sapete una illusione che ci hanno dato nella mia generazione? Che non si doveva soffrire più. Per cui tutti i nostri padri che hanno sofferto la guerra e il dopoguerra, siccome hanno sofferto, avevano un grande spirito di sacrificio, si sapevano adattare con grande facilità, e sicuramente non avevano le comodità che abbiamo oggi, e Dio li ha usati perché con lo spirito di sacrificio noi abbiamo più facilità a ubbidire a Dio. Ma se non abbiamo spirito di sacrificio, vi dico una cosa, non ci sarà successo. Tu puoi avere tutta la conoscenza che vuoi, tutta l'unzione che vuoi, ma non sei mai disponibile. Vuoi avere successo? Abbi spirito di sacrificio. Pregare costa, studiare costa, ci vuole sacrificio. Molti dicono, vabbè, ma tanto studia l'apostolo, poi me lo dice lui. E alcuni mi dicono, pastore, perché tu il sabato non vai a prendere mai la pizza? Perché preparo la pizza per voi per la domenica. Se no il mio messaggio diventa veramente una pizza. Studiare costa, è una fatica, dice la Bibbia, no? E la fatica richiede spirito di sacrificio. Stare lì, tu la, poi lo predichi in poco tempo, ma a volte ci impieghi un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, una settimana per preparare qualcosa. Poi mezz'ora lo finisci, ma quanto ci è voluto? E gli altri cosa vedono? Vedono te quella mezz'ora, ma Dio ha visto te quando ti sei preparato, quando hai pregato, quando hai pianto, quando hai detto, Dio, qual è il cibo da dare al tuo popolo, qual è il cibo per questo tempo, Signore? E Dio ti ha visto lì, e poi ti onorerà davanti agli altri, perché tu hai speso tempo onorandolo, perché vuoi dare il migliore cibo alle persone. Quindi dobbiamo avere spirito di misericordia. Romani 4:25 dice che il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Che significa giustificazione? Giustificazione significa non che Dio è passato sopra tutto quello che tu hai fatto, ma giustificazione significa che un altro ha pagato per te e ti ha donato la giustizia sua al posto della tua ingiustizia, perché la tua ingiustizia è stata espiata. La giustizia è un dono, non è un merito. Dice che quelli che hanno ricevuto il dono della giustizia regnano nella vita. Non è un merito, è un dono. Ma cosa ha fatto Gesù? Lui ha preso la sua giustizia e ha detto, quando tu hai bisogno, non usare la tua giustizia che è sempre incompleta, usa la mia giustizia che è compiuta. E ci ha donato la sua giustizia. Giustificati per grazia mediante la? Se tu la devi ricevere per grazia, significa che non ce l'hai. E se non ce l'hai, significa che qualcuno te la sta dando perché è grazia. E per poterla prendere hai bisogno della fede. Ma la fede non può prendere ciò che la grazia non ha provveduto. La fede prende solo ciò che la grazia ha provveduto. Quindi, lui va nel luogo santissimo, porta il sangue, ci salva, ci riscatta. Lì c'è il prezzo pagato. La parola tetelestai significa anche pagato, non deve più nulla. E diventa il Salvatore, perché ha salvato tutti noi da un destino eterno. Qual era il nostro destino? L'inferno. Oggi ci sono predicatori che dicono che non c'è l'inferno. Se non c'è l'inferno, non c'era bisogno del sacrificio della croce. E non c'è bisogno di un Salvatore. Di che cosa ti salva se l'inferno non c'è? Atti 4:12. E in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Lui è diventato l'unico Salvatore. Nessuno può andare a Dio se non per mezzo di Lui. C'è solo un sangue che Dio riconosce come prezzo di riscatto. Tutto il resto non ha valore per Dio. L'unica moneta di riscatto accettata in cielo è il sangue di Gesù. Quindi la storia delle opere, tu uno fa le opere e se lo merita, se già bastavano le opere, Dio non c'era bisogno che mandava Gesù, i comandamenti già c'erano. E poi dice che ora lui ha ottenuto un ministero eccellente. Ebrei 8:6 dice: ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse rispetto all'antico patto. Il nuovo patto ha migliori promesse, è un patto migliore, fondato su migliori promesse. E ognuno dica mediatore, perché hai bisogno di un mediatore. Il mediatore serve a conciliare due parti. Poiché Dio è santo e l'uomo è peccatore, l'uomo non ha diritto di accesso con Dio, ma se c'è un mediatore che ha pagato per l'uomo e lo ha reso capace attraverso la sua mediazione di approcciare Dio. Dio è santo, santo, santo. Noi eravamo peccatori. Un peccatore non ha diritto di accesso alla presenza di Dio. Quando è che hai acquistato il diritto di accesso alla presenza di Dio? Quando sei diventato figlio. Ma non eri figlio, non eravamo figli. E abbiamo avuto bisogno di un mediatore. Dice che lui ha ottenuto questo ministero, mediatore. Ha tutto il diritto perché ha pagato il prezzo. Perché arriva lì e dice: ho pagato io per lui. Lui ora ha il diritto per quello che io ho fatto per lui. E questo è meraviglioso. Mediatore, ci sarebbe molto da dire sul mediatore, ma dobbiamo correre. Ma lui disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non one way, una sola via, non c'è altro. Ecco perché il mondo, il diavolo ha voluto cercare di creare tante vie e dicono: questa è la tua verità, ma ci sono tante verità. No, c'è solo una verità e il resto sono bugie. Mille bugie non possono cambiare una verità, ma una verità distrugge milioni di bugie. Ora, cosa sta facendo Gesù per ora in cielo? Sta intercedendo per noi. Ebrei 7:25. Lui è intercessore. Gli intercessori diventano intercessore intendendo il cuore dell'intercessore. Ebrei 7:25 dice: per cui egli può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Quindi come mediatore, perché per mezzo di lui si accostano a Dio, lui fa da mediatore, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Quindi lui intercede per noi continuamente e costantemente. Abbiamo lo Spirito Santo dimorante dentro di noi, Gesù che intercede continuamente per noi. È il Padre che ci ama, perché lui ha detto: lui non ama solo me, ama anche voi come ha amato me. Quindi noi siamo con la presenza dello Spirito, con l'intercessione di Gesù e con l'amore del Padre. E quando le epistole terminavano, cosa dicevano? L'amore di Dio nostro Padre, la grazia del Signore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con voi. In altri termini, siamo privilegiati dalla Trinità. Fa un altro lavoro Gesù in cielo, l'avvocato. Dice che abbiamo un avvocato. Prima Giovanni 1:9, cosa dice? se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E in 1 Giovanni 2:1 lui dice: se tu hai la natura divina, non puoi vivere nel peccato, non puoi goderti più il peccato. Avanti Cristo ti potevi godere il peccato, ma dopo non te lo puoi godere più, perché saranno così tanti i sensi di colpa e i tormenti che proverai, che dirai: ma sono scemo proprio a fare queste cose. E allora cosa dice? Prima Giovanni 2:1 dice: figlioletti, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Altro che pecchi o non pecchi non cambia niente. Cosa dice la Bibbia? Vi ho scritto queste cose affinché non... Ma se tu sei stato creato all'immagine e somiglianza di Dio, ogni volta che pecchi, tu non alteri la somiglianza e la immagine di Dio nella tua vita? Non vai contro le sue intenzioni originali? Come puoi pensare che peccare o non peccare è la stessa cosa? Ma oggi c'è una legge di permissivismo chiamata ipergrazia, che siccome già Gesù ha pagato per tutti i tuoi peccati, ne puoi commettere quanto ne vuoi, tanto ormai è stato pagato. Questa è disprezzare il sangue che Gesù ha versato e prendersi licenza di fare quello che vogliamo e invertire l'intenzione originale di Dio, che ha mandato suo figlio per togliere il peccato, e noi continuiamo a peccare come se nulla fosse. È come se Dio avesse mandato suo figlio per darci la licenza di peccare, tanto poi non vi faccio pagare niente. Ma questa è follia. Guardate cosa dice: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Qual è il luogo degli avvocati? Il tribunale. Quindi significa che Dio non ha mai smesso di essere il giudice di tutta la terra, altrimenti avrebbe chiuso il tribunale. Se hai bisogno di un avvocato, significa che il tribunale funziona ancora. E un avvocato senza un giudice che giudica non ha senso. Gesù fa l'avvocato perché c'è un tribunale nei cieli e tutti passeremo il tribunale Bema. Perché Dio, siccome è giusto e non può rinunciare alla sua natura di giustizia, giudicherà ognuno con giustizia. E tutte le cose nascoste verranno fuori. Noi possiamo nasconderci davanti agli uomini, ma non ci possiamo nascondere davanti a Dio. Gesù ha detto: è inutile fare gli ipocriti, perché tanto ogni cosa nascosta sarà rivelata. Quindi quello che viene fatto di nascosto sarà gridato nei tetti. Come dire, l'ipocrisia è una stupidaggine. Essere ipocriti è una stupidaggine, perché comunque sia Dio farà venire fuori tutte le cose occulte. Sommo sacerdote, avvocato, mediatore, salvatore, intercessore, non è disoccupato. Guardate Ebrei 4:14, bellissimo, io amo molto questo. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità o asteneias o debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi se lui mai ha commesso peccato, significa che qualsiasi tentazione in cui lui è stato tentato mai ha ceduto, e se mai ha ceduto conosce la via della vittoria, e se conosce la via della vittoria può insegnare a te come vincere. E poi dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. L'aiuto non ti serve quando non ti serve, ti serve quando ti serve. Se io ho una scadenza e la devo pagare subito, l'aiuto mi serve in quel momento. Dopo che mi hanno denunciato, la cosa andrà avanti, non mi serve più. Quindi c'è un aiuto al tempo opportuno. In altri termini, Dio ti aiuta secondo i tempi che tu stai vivendo, secondo le condizioni che tu stai vivendo, però come ti aiuta quando tu vai al trono della grazia e tu dici: Signore, io ho bisogno. Tutti noi abbiamo passato momenti dove ci siamo sentiti incapaci, ci siamo sentiti non all'altezza, ci siamo sentiti giù, abbiamo avuto abbassamenti del tono dell'umore, vi è successo? Cosa fai in quei momenti? Ti lamenti? Ti arrabbi? O vai davanti al trono della grazia e digli: papà, ho capito una cosa, senza di te non ce la posso fare, aiutami. La cosa più semplice, quello che fanno i bambini. Quando hanno bisogno, corrono da papà e dicono: aiutami. E così Dio vuole che noi facciamo questo, che ci accostiamo. Questo è l'invito di Dio: accostatevi dunque. Significa come se a volte ci fosse una resistenza, perché è come se noi volessimo dimostrare di fare da noi. E Dio dice: non ce la fai da solo, vieni da me, ti aiuto io. E un giorno Dio mi ha scioccato, perché io mi stavo lamentando. Sapete, noi abbiamo momenti in cui andiamo nella carne, e la carne apostolica non è diversa dalle altre. È uguale, è uguale. E sono andato a Dio e mi stavo lamentando per tante cose che stavano succedendo. Ho detto: oh Signore, ma questo è troppo, ma perché tutte queste cose tutte insieme? E lui mi ha detto: ogni volta che sei venuto a me per chiedermi aiuto, ti ho aiutato? E io ho detto: sì Signore. E sai perché ti stai lamentando? Perché invece di venire a me te la volevi sbrigare da solo. Se fossi venuto ti avrei aiutato. Mi ha impedito di aiutarti perché non sei venuto a me. Così ho imparato che in qualsiasi momento la prima cosa che faccio, anche se mi sento la forza meno uno, vado a lui e dico: Dio aiutami. La preghiera è il nostro indice di dipendenza da Dio. Andiamo alla conclusione. Un'altra funzione. Ebrei 7:22. Sapete che fa, cosa fa Gesù? È garante del patto. Significa che lui dalla Genesi all'Apocalisse garantisce quello che ha dichiarato nella sua parola, che è un documento legale fatto da Antico Testamento e Nuovo Testamento. Essendo un Nuovo Testamento, essendo un Antico Testamento, c'è bisogno di un garante di quello che è stato scritto, perché è scritto ed è vero, ma qualcuno deve dire cosa è scritto e deve garantire quello che è scritto. Un testamento diventa legale quando un notaio lo apre e lo rende pubblico. Il Nuovo Testamento diventa legale per noi quando lo Spirito Santo ce lo apre e ce lo rivela. Amen. Ebrei 7:22. Per questo Gesù è diventato garante, ognuno dica garante, di un patto molto migliore. Quindi lui garantisce su questo patto, questo è un patto migliore, lui è il garante del patto. Il cielo e la terra passeranno, le sue parole non passeranno mai. L'ha detto lui, questo se volete è Marco 13:31, e dice: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. Guardate una cosa, una delle cose che il nemico ha sempre fatto nel corso dei secoli è cercare di screditare la parola di Dio. E molti oggi hanno creduto a certe teorie che negano la verità della parola di Dio. Io ho combattuto molto su questo, combatto molto su questo, perché molti che si chiamano credenti non credono nell'integrità della parola di Dio. Ma la parola di Dio, la Bibbia non contiene la parola di Dio, è la parola di Dio. Dio ha detto quello che voleva dire e voleva dire quello che ha detto, e l'ha messo per iscritto affinché nessuno possa dire che non l'ha detto. Lui è garante di un patto, e un patto è scritto, non è verbale. Allora, cosa ha detto Dio? Vi do questo verso e poi concludiamo su questo. Voglio che abbiamo un forte fondamento, il risveglio che sta arrivando, che c'è in atto e che sta continuando e che continuerà è un risveglio della parola. Prenderemo sul serio Dio, le sue intenzioni originali, la sua parola, le sue promesse, tutto quello che lui ha detto lo prenderemo sul serio, non lo discutiamo, lo crediamo. Isaia 55:11. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Noi in questi giorni abbiamo ascoltato molta parola profetica. C'è la parola scritta, c'è la parola profetica. È il Logos che diventa Rema e Dio te lo dà nel tempo giusto. Perché il Logos è la volontà di Dio scritta. Il Rema Dio te lo dà nel tempo giusto. Isaia 55:11. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Se uscita dalla bocca. Lui non ha detto così sarà la mia parola scritta. Lui ha detto così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Quindi significa ogni volta che un rema viene dichiarato. Essa non ritornerà a me a vuoto. Senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente, ognuno dica realizzato pienamente, ciò per cui l'ho mandata. Ascoltate, tu, oggi noi abbiamo WhatsApp, tu mandi un messaggio, ma questo linguaggio mandare è un linguaggio legale. Perché tu, perché un avvocato ti possa assistere, gli dai un mandato e deve mettere la firma. Dio dice che la parola l'ha mandata. Mandò la sua parola e li guarì. Noi usiamo il termine mandare una lettera, mandare un messaggio, però nel linguaggio originale non è mandare una lettera o un messaggio, è mandare una persona, la parola fatta carne. Lui è la parola. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. E vi do l'ultimo verso. Poi io prego che Dio apra le orecchie. Dio sta suscitando una generazione con le orecchie aperte. Io ogni giorno faccio la stessa preghiera e dico a Dio, aprimi le orecchie, aprimi gli occhi. Perché tutti i giorni siamo tentati di vivere nel mondo naturale e Dio vuole che viviamo nel soprannaturale. Così abbiamo bisogno di avere i sensi spirituali aperti. E Dio parlò a Geremia. Quanti di voi piace Geremia? Io amo Geremia. E Dio parla con Geremia e gli dice che il suo proposito era prima che lui nascesse. E lui ha detto, ti ho costituito profeta delle nazioni prima ancora che tu nascessi, prima che tua madre vedesse la tua faccia come tu eri e a chi assomigliavi, io ti ho conosciuto e ti ho costituito profeta delle nazioni. E poi gli dice, cosa vedi Geremia? E lui ha detto, io vedo un albero di mandorlo, un ramo di mandorlo. Qui ci sono fratelli di Agrigento. Ad Agrigento si festeggia ogni anno la festa del mandorlo in fiore. È la sagra della festa del mandorlo in fiore. Il mandorlo è importante. Quando si festeggia? Gennaio-febbraio, fine gennaio, primi di febbraio. Sapete perché? Perché è il primo albero che fiorisce, che annuncia la primavera. Quando il mandorlo fiorisce, significa che la primavera è alle porte. Quindi è un albero profetico che annuncia i tempi. E cosa dice Dio? Cosa vedi Geremia? Io vedo qualcosa di profetico che annuncia i tempi. Cosa vediamo noi in questo full immersion? Abbiamo visto qualcosa di profetico che sta annunciando i tempi di quello che Dio sta facendo e noi dobbiamo centrare questi tempi. E Dio, sapete cosa gli ha detto? Hai visto bene, Geremia. Dio gli ha messo il like. Hai visto bene, Geremia. Perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Oh, quanto mi piace questo verso. Hai visto bene, Geremia. Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Se tu vuoi entrare nel proposito di Dio, devi accordarti con la parola che Lui ha pronunciato, perché Lui vigila su quella parola per mandarla ad effetto. E Ezechiele disse: non sarà più rinviata, ma si adempirà. Questo è il tempo, questo è il tempo, questo è il tempo, questo è il tempo. E Dio ci sta annunciando questi tempi, ci sta profetizzando questi tempi. Questo è il tempo, questo è il tempo, questo è il tempo. Diamogli un applauso meraviglioso. Alleluia Lord. Siamoci in piedi e adoriamo il Signore. Vedo come che Dio vuole aprire orecchie. Vedo come se c'è un vento che va a stappare le orecchie. Vedo come se c'è qualcosa che Dio dice: io ti voglio aprire le orecchie per farti sentire la mia voce, quello che esce dalla mia bocca. Perché quando esce dalla bocca è un rema, ma quando viene udito diventa fede. Quando esce dalla bocca è parlato, ma quando viene udito genera fede. La fede viene dall'udire il rema di Cristo. Alleluia. Ora bakashandara.